Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radio Diffusión Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires, Repubblica Argentina. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi ringrazia dell'ascolto, certamente insieme dalla cabina di regia a Marissa Santillan, a chi ringraziamo il suo operato. Noi cominciamo il nostro programma in una mattinata molto umida, autunnale qui a Buenos Aires, con i seguenti titoli. Il presidente Milei vuole soluzione pacifica sulle Malvinas, possono volerci anni. Milei incontra il presidente dell'Istituto Milken ed Elon Musk. In Brasile, inondazioni a Rio Grande, governo dell'Argentina offre supporto nel gestire emergenza. La ministra Mondino a Bruxelles, incontri con Borrell. Terza riunione della Commissione di integrazione bilaterale con l'Uruguay. Eccellenti relazioni. Argentina e Arabia Saudita. Funzionari governativi incontrano ministro investimenti. Focus su cooperazione. Parleremo anche dello sport. Al via la Primera División o Liga Professional 2024. Il calendario e le date dei derby. Molto bene, ecco le notizie. L'arcipelago delle Malvinas, attualmente in mano al Regno Unito, dovrà tornare ad essere argentino, ma in un contesto pacifico e con un processo che potrebbe aver bisogno di molti anni. Lo ha detto il presidente dell'Argentina Javier Milei nel corso di un'intervista concessa all'emittente britannica pubblica BBC. Parole, sottolinea la testata sulla propria pagina internet, lontani dai toni di sfida di altri presidenti argentini. La polemica sul contenzioso territoriale oramai di lunga data è tornata di attualità a metà febbraio, quando il ministro degli esteri britannico David Cameron ha inaugurato proprio nelle Malvinas una missione in Sud America. Se quel territorio oggi è in mano del Regno Unito, ha il diritto di andarci. Non lo vedo come una provocazione, ha detto Milei, che di fatto ha riconosciuto come britanniche il gruppo di isole. Il che non impedisce a Milei di augurarsi che l'arcipelago divenga argentino, pur se in un contesto pacifico. Non rinunceremo alla nostra sovranità né cercheremo un conflitto con Londra, ha detto Milei. Il presidente punta a una soluzione negoziale, pur sapendo che non è facile e che non è possibile stabilire date precise. Ci vorrà tempo, ha detto, che in passato Milei ha parlato di un passaggio di sovranità analogo a quello compiuto da Hong Kong, passato sotto il controllo di Pechino nel 1997, solo al termine di un periodo di lunga transizione. Londra, ha ammesso, potrebbe non voler negoziare oggi, ma potrebbe volerlo fare in un secondo tempo. Molte posizioni cambiano con il tempo, ha ricordato. A marzo del 2023, quando l'allora ministro degli esteri James Cleverly era tornato a definire britannico l'arcipelago, il governo di Alberto Fernandez, denunciando l'impegno preso di non rivendicare la nazionalità in favore della ripresa dei colloqui, decise di mettere fine a un accordo di cooperazione sulla zona. La musica ora con Alejandro Lerner, la canzone intitolata Secretos.
Ha Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. Quiero que no hablemos nunca de este amor, pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Il presidente dell'Argentina Javier Milei ha incontrato il presidente dell'Istituto Milken, Michel Milken, a Los Angeles. Milei era accompagnato dal ministro dell'economia Luis Caputo, dall'ambasciatore argentino negli Stati Uniti Gerardo Wertheim e dall'investitore internazionale Robert Citrone. Il presidente argentino si trova a Los Angeles per intervenire all'evento organizzato dall'Istituto Milken in agenda 7 e 8 maggio. Si tratta di un evento imprenditoriale che riunisce amministratori delegati, banchieri e altre figure del settore. Più tardi Il presidente ha nuovamente incontrato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. Quest'ultimo, in un post su X celebrativo dell'incontro, ha invitato ad investire in Argentina. Consiglio di investire in Argentina, si legge nella descrizione che accompagna la foto della riunione, in cui si vedono Milei e Musk insieme alla segretaria della presidenza, Karina Milei, e all'ambasciatore argentino negli Stati Uniti, Gerardo Wertheim. Grande incontro, scrive Musk in un altro post. Nell'ambito della riunione, la seconda in meno di un mese, Milei ha affermato che l'intelligenza artificiale ci renderà potenza mondiale e ha ribadito il desiderio di attrarre in Argentina investimenti dell'imprenditore. Il capo di Stato argentino si è recato a Los Angeles per partecipare al forum dell'Istituto Milken, un incontro di economiste e imprenditori in cui ha tenuto il suo intervento. Oltre a riepilogare le proprie idee economiche libertarie e il programma di governo, Milei ha elogiato pubblicamente Musk e il suo progetto di arrivare su Marte. Siamo stati sulla Luna e adesso puntiamo a Marte. Lo abbiamo fatto grazie a persone ambiziose come voi, ha detto il presidente rivolgendosi alla platea. È l'imprenditore avventuriero, non il burocrate, la classe di uomo che incarna queste qualità. Perciò non smetto di celebrare gli sforzi del mio amico Elon Musk per arrivare a Marte, ha detto Milei nel corso del suo intervento pubblico. A margine dell'evento, Milei ha dialogato anche con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, con cui ha discusso della possibilità di creare società anonime sportive in Argentina. Enanitos Verdes ahora con la música Lamento Boliviano.
Que los viajantes se van a atrasar.
Argentine 面向世界。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un viaggio emozionante che celebra il potere della radio che unisce persone e culture. Il potere della parola e dei suoni di ieri, di oggi e di domani. Rari audio conservati negli archivi delle radio, ricordi, aneddoti, curiosità, testimonianze. Voci, stili, toni diversi.La mia radio in miniatura è il racconto personale, a volte intimista, a volte scanzonato, istituzionale, poetico, inquietante, ma sempre coinvolgente e appassionante, realizzato al microfono da chi ogni giorno porta la lingua italiana nel mondo, in diffusione su tutte le emittenti associate alla comunità radiotelevisiva italofona che hanno aderito all'iniziativa. E non finisce qui, sono in arrivo altre preziose miniature.Radio Miniature è una coproduzione podcast promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Si ringraziano certamente per il coordinamento editoriale Andrea Borgnino della RAI e Daniel Bilenco della Radio Svizzera Internazionale per l'asilla Radio Vaticana su musica originale di Mara Miceli. Oggi condividiamo il lavoro, la coproduzione da Radio Romania.Fatto da Juliana o Juliana Angel. Il 1 novembre 1928 a Bucarest nasceva la società di diffusione radiotelefonica, l'odierna società romena di radiodiffusione, ossia Radio Romania. Una voce che da quasi 100 anni porta informazione, educazione, cultura e intrattenimento nelle case dei romeni e non solo. Il 6 luglio 1939andava in onda anche il primo notiziario in lingua italiana. Vi invitiamo a ripercorrere insieme alcune tappe di Radio Romania.
Radio Miniature. Storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Quasi 100 anni di informazione, educazione, cultura e intrattenimento, accompagnando i romeni nel bene e nel male, nella loro storia a volte talmente complicata e tormentata. Sono Juliana Angel e vi presento il biglietto da visita di Radio Romania, oggi la più grande azienda mediatica del paese. Radio Romania Attualità è la rete nazionale Ammiraglio, seguita da quella culturale, musicale, l'unica emittente del paese che trasmette esclusivamente brani classici e jazz, nonché dall'antenna dei villaggi che si rivolge esclusivamente al pubblico rurale. L'offerta è completata dalle sedi regionali, da Radio 3 Net, la prima emittente del paese esclusivamente online, e dall'agenzia stampa Rador. Non mancano il Teatro Nazionale Radiofonico, l'editrice Casa Radio, le orchestre e i cori. Una finestra aperta sul mondo è Radio Romania Internazionale, con trasmissioni per i milioni di connazionali che vivono all'estero e in 11 lingue. Le prime trasmissioni in lingue straniere risalgono al 1932. Si trattava di notiziari in inglese e francese che si rivolgevano al corpo diplomatico accreditato a Bucarest. Nel 1939 si è aggiunto anche quello in tedesco e il 6 luglio dello stesso anno il notiziario in italiano. Quindi a Radio Romania la lingua di Dante si parla da 85 anni. Lungo il tempo Radio Romania ha conquistato il suo pubblico attraverso un contenuto culturale ed educativo di un certo valore, anche coinvolgendo l'elite culturale e scientifica romena e straniera nella realizzazione dei programmi, spiega la nostra collega della redazione romena Monica Stoica, che ha conseguito un dottorato di ricerca in filologia presso l'Università di Bucarest con la tesi Radio Romania, vettore della comunicazione culturale nel periodo tra le due guerre mondiali, dalla quale è nato anche il libro C'era una volta alla radio 1928-1938. Una produzione di grande successo fu la trasmissione L'Università della Radio, spiega Monica.
Avviata nel 1930, fu il programma più longevo nella storia di Radio Romania, trasmesso ininterrottamente per 70 anni fino al 2000. L'università della radio era una tribuna accademica dalla quale tenevano conferenze le grandi voci della cultura e scienza di Romania e dall'estero. Una simile voce era quella del professore Ramiro Ortiz, il primo titolare della cattedra di italiano dell'Università di Bucarest e fondatore dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale, nonché membro onorario dell'Accademia Romena dal 1920. Ortiz ha parlato ai rumeni di Dante, dell'Italia e del suo popolo, dei poeti romeni tradotti in italiano.
Le produzioni più importanti con le quali Radio Romania si affermò nel periodo compreso tra le due guerre erano concepite quindi per fasce di età e sociali. Una trasmissione di successo fu L'ora dei bambini, realizzata sempre da bambini e nata nel 1929, quando venne lanciata anche L'ora divertente, che col tempo divenne un marchio di intrattenimento a Radio Romania, un teatro di varietà radiofonica, come lo definisce Monica Stoica nel suo libro C'era una volta alla radio.
Allo, allo, aici radio, stoie și valsi la che.
Come curiosità, Radio Romania fu la prima emittente al mondo a trasmettere un matrimonio in diretta da uno studio radiofonico. Gli sposi erano un conduttore e la giovane diventata sua moglie. Grazie alla radio, i romeni hanno vissuto in diretta i più importanti momenti della storia conservati negli archivi. Il nostro collega Marian Stere ci parla di alcuni riferimenti sonori, come l'arrivo della pluricampionessa olimpica Nadia Comăneci da Montreal.
Era riuscita a trasformare la cifra 1 affissa dal tabellone elettronico nel primo 10 nella storia dei giochi olimpici.
Looking now back upon my world sports life, I can say that I experienced satisfaction and moments which cannot be equal.
Oltre alle voci d'oro conservate nei suoi archivi, Radio Romania ha accompagnato lungo gli anni la storia del paese. Uno degli esempi più rilevanti resta l'esplosione di gioia del 22 dicembre 1989, quando gli ascoltatori hanno sentito la notizia che il dittatore comunista Nicolae Ceaușescu e la consorte Elena erano fuggiti.
Armata in București e cu noi! Dictatorul a fugit! Poporul e cu noi. Am învins!
Oltre alla diffusione di programmi e contenuti culturali, Radio Romania è anche creatore di eventi. La Fiera del Libro Gaudeamus, che va avanti dal 1994, e il Festival Internazionale delle Orchestre Radiofoniche RadiRo. All'Orchestra Nazionale della Radio, nata sempre nel 1928, si sono aggiunte l'Orchestra da Camera, il Coro Accademico, il Coro delle Voci Bianche e l'Orchestra di Musica Folcloristica, ma anche la Big Band, che ha come primo alto e caposezione il sassofonista italiano Paolo Profetti, che vive dal 2013 a Bucarest, dove è anche professore associato al Dipartimento Jazz dell'Università Nazionale di Musica. Ci racconta cosa significa per lui l'esperienza a Radio Romania.
Sicuramente un laboratorio di crescita professionale, un'esperienza molto forte, perché negli anni, a parte anche il cambiamento del direttore, da Lionel Tudor adesso abbiamo Simona Strungaru, l'ensemble di musicisti con i quali collaboro è un ensemble molto valido.
Il linguaggio universale della musica, ma anche quello dello sport e soprattutto del calcio, sono rimasti riferimenti costanti a Radio Romania, tanto da portare nel Guinness dei primati Ilie Dobre, uno dei più noti e longevi commentatori, per il più lungo grido del gol alla radio.
Thank you.
E la storia va avanti. Come diceva il medico romeno Anaslan, che ha inventato il famoso Gero Vital, non dobbiamo dare anni alla vita, ma piuttosto vita agli anni.
Prelungire a vie sensine non si amnanimic. E se chiaro un principio che rispone che trebbe sa adogam nu an la viaccia ci viaccia l'an.
Avete ascoltato Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
L'Argentina ha offerto supporto al Brasile per gestire l'emergenza delle inondazioni nello stato di Rio Grande do Sul. Lo rende noto un comunicato del Ministero degli Esteri, attraverso i Ministeri della Difesa, della Sicurezza e della Commissione dei Caschi Bianchi. Il governo argentino ha offerto al Brasile la sua piena collaborazione, si legge nella nota. Buenos Aires ha messo a disposizione una squadra composta da 20 operatori, un aereo per il trasporto di persone o di merci, 3 elicotteri per operazioni di soccorso, esperti di logistica, una squadra sanitaria, 2 impianti di potabilizzazione dell'acqua. La Repubblica Argentina ribadisce la solidarietà al governo e al popolo del Brasile, conclude il testo. La regione sta affrontando le conseguenze di temporali e inondazioni che hanno colpito 380 su 497 comuni e hanno provocato 85 morti e 310 feriti. Stando all'ultimo bilancio della Protezione Civile, sono 134 i dispersi e 130.000 le persone sfollate, mentre 45.000 si trovano nei rifugi. Lo stato più meridionale del Brasile, situato al confine con l'Uruguay, è dal lunedì scorso alle prese con forti piogge e le previsioni dell'Istituto Nazionale di Meteorologia rimangono a livello di allerta. Il governo dello stato di Rio Grande do Sul ha risposto alla situazione di emergenza decretando lo stato di calamità pubblica. A Porto Alegre, la capitale dello Stato, il livello del Guaiba, il grande bacino che riceve le acque dei fiumi Yacui prima di sfociare nella laguna dos Patos, ha superato quota 5,3 metri, battendo il record storico di 4,76 toccato nel 1941. Secondo analisti citati dal quotidiano G1, per almeno i prossimi 10 giorni non si scenderà sotto i 4 metri d'altezza, rendendo difficile ipotizzare una ripresa a breve delle operazioni nell'aeroporto Salgado Filho o nella rete ferroviaria. Per la giornata di oggi si prevede un leggero sollievo in gran parte della regione, con interruzione parziale delle piogge che potrebbero riprendere mercoledì, quando è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo che farà scendere le temperature. Musica con un po' di tango di Astor Piazzolla, in questo caso interpretato dall'Octetto di Salvo, Libertango.
Thank you.
Argentine面向世界。
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
La ministra degli esteri argentina Diana Mondino è in visita a Bruxelles, dove ha avuto diversi incontri con funzionari dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di esprimere il fermo impegno dell'Argentina nel approfondire le sue relazioni con l'Unione Europea e dei suoi paesi membri, spiega una nota del Ministero degli Esteri di Buenos Aires. Mondino ha incontrato l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Durante l'incontro la ministra ha sottolineato che l'Argentina può essere un fornitore affidabile e un partner dell'Europa nel campo dell'energia e nello sviluppo delle catene del valore, nonché un partner strategico per le materie prime critiche. Per il governo argentino la crescente domanda di litio da parte dell'Europa presenta opportunità ottimali per l'Argentina come protagonista nella sicurezza energetica globale e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Mondino ha ribadito che la firma dell'accordo Mercosur-Unione Europea è una priorità per l'Argentina e che spera che anche l'Unione Europea si impegni per una rapida conclusione dei negoziati. Mondino ha incontrato anche Anne Edwards, responsabile degli affari societari della multinazionale Glencore, che ha fornito dettagli sui piani dell'azienda per sviluppare due grandi investimenti nel rame del valore di miliardi di dollari in Argentina, come si legge nella nota. Si tratta di progetti di estrazione del rame Mara, miniera acqua ricca alumbrera, e El Pachón, nelle province di Catamarca e San Juan, rispettivamente.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentine 面向世界。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo presenta. L'Argentina da scoprire. L'arte monumentale di Salamone nelle pianure delle Pampas.
El sol ya se iba ocultando por detrás de una tapera y se veía en la tranquera a una chinita llorando. La pobre estaba esperando con desconsuelo infinito despedir a su gauchito, al dueño de sus amores, que en el cuartel de las flores lo sortieron de concreto.
La vastità della pampa umida nel cuore della provincia di Buenos Aires è tagliata da figure monumentali quasi spettrali. Queste sono le opere dell'architetto italo-argentino Francisco Salamone. Considerate una rarità dall'ecletticismo degli stili e dalle caratteristiche totemiche degli edifici e delle torri, sono circa 70 le costruzioni realizzate tra il 1936 e il 1940 periodo in cui l'Argentina si presenta come rifugio per milioni di immigrati e granaio del mondo. Azul, Rauch, Laprida, González Chávez, Balcarce, Coronel Pringles, Tornquist, Guaminí, Saavedra e Adolfo Alsina sono alcune delle città in cui gli edifici sono stati costruiti secondo alcuni esperti per dimostrare la maestosità dell'Argentina come nazione giovane e prospera. Lo stile di Salamone è caratterizzato da un grande uso dello spazio, dalla simmetria e dalle linee rette e spigolose di edifici e sculture. Sono opere che non passano inosservate e superano i 30 metri di altezza in contrasto con il paesaggio delle Pampas. Art déco, futurismo e funzionalismo si fondono nelle costruzioni realizzate in cemento armato. Salamone ha progettato sedi comunali, cimiteri, macelli e parchi in un contesto in cui i paesi da allora cercavano di attrarre immigrati e dimostrare la ricchezza che le loro terre offrivano a tutti coloro che le lavorassero. Chiamato l'architetto della Pampa, Salamone è un personaggio che oggi suscita curiosità e intrighi tra coloro che studiano il suo lavoro. Nato a Leonforte, in Sicilia, emigrò da bambino con la sua famiglia. Ha studiato nelle scuole pubbliche della città di Buenos Aires e ha studiato ingegneria e architettura all'Università di La Plata e all'Università di Cordova. I primi lavori dell'italo-argentino iniziarono negli anni 20 nella provincia di Cordova con abitazioni e costruzioni minori. Nel 1923 si candida per la Unione Civica Radicale a senatore e nel 1928 si sposa con Adolfina Emilia Croft, figlia del viceconsole dell'impero austro-ungarico di Bahia Blanca, e hanno avuto 4 figli. Il processo di definizione dello stile architettonico di Salamone è rintracciabile in alcuni edifici dell'interno della provincia di Cordova, dove nel bel mezzo di dispute politiche è stato accusato di appropriazione indebita di fondi destinati alle opere. Per questo motivo, in zone come Villa Maria, i ricercatori hanno trovato edifici senza finire, come macelli, cimiteri e piazze, firmati da questo architetto. Lo slogan Dio, Patria e Casa, il governatore della provincia di Buenos Aires, Manuel Fresco, decide di avviare un piano ambizioso di edificazione nei 110 municipi della provincia. Il programma è chiaramente antiurbano, già che intende contrastare il flusso migratorio verso la città e potenziare e consolidare il radicamento rurale, dotando la provincia di infrastrutture e migliorandone la vivibilità. Nella visione di Fresco, ogni nucleo urbano doveva avere al centro il palazzo municipale, all'ingresso il macello, all'uscita il cimitero. Il palazzo municipale doveva essere il cuore urbano, con un'alta torre che supera il campanile e l'orologio a segnare il tempo ufficiale. Il macello doveva essere il simbolo orgoglioso del lavoro industrializzato. Il cimitero doveva essere architettonicamente importante perché avere i propri morti vicino consolidava l'appartenenza al luogo in cui si viveva. L'opera di Salamone ha rappresentato una rottura in quelle che fino ad allora erano state concepite come opere pubbliche. I palazzi comunali di Guaminí, Pellegrini, Rauch, Tornquist, Puan, Alberti, Laprida, Adolfo González Chávez, Vedia e Coronel Pringles sono emblematici, ma il Palazzo Municipale di Carué è la sua opera comunale più importante, inaugurato il 3 dicembre 1938. Possiede 3 stili combinati, Art Deco, Futurismo Italiano e Funzionalismo, ispirato alla scuola Bauhaus. Le maestose arcate di cimiteri come quelli di Azul e Zaldungaray, dove gli angeli della vita e della morte presiedono gli ingressi, sono incredibili. O il Cristo crocifisso nel cimitero della località di La Prida, considerata la seconda opera religiosa più alta in Sud America dopo il Cristo Redentore di Rio de Janeiro in Brasile. Accusato di alcune irregolarità in un appalto a Tucumán, nel 1943, e su suggerimento del suo amico ed avvocato Antonio Troccolo, si trasferisce a Montevideo per evitare la carcerazione preventiva. Francisco Salamone morì l'8 agosto 1959, quasi nell'oblio, e con un'opera sconosciuta al di fuori delle città dove erano state progettate. La sua opera fu riscoperta negli anni 90 del secolo scorso. RAE Argentina al Mondo ha presentato L'Argentina da scoprire. L'arte monumentale di Salamone nelle pianure delle Pampas. A cura di Silvana Avellaneda.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Il capo di gabinetto dell'Argentina Nicolás Posse e l'ambasciatore argentino negli Stati Uniti Gerardo Wertheim hanno avuto un incontro a Los Angeles con il ministro degli investimenti dell'Arabia Saudita Khalid Al-Falih, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione economica tra i due paesi. Lo rende noto un comunicato del governo argentino. Nel corso dell'incontro sono stati discussi diversi progetti di investimento e il ministro Al-Falih ha mostrato un notevole interesse verso settori strategici come quello alimentare, energetico e minerario, sottolineando l'importanza di queste aree per lo sviluppo congiunto. A seguito dell'incontro sono previste visite bilaterali e presto sarà ricevuta una missione saudita in Argentina per valutare approfonditamente i progetti proposti, riferisce il comunicato. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI, pure su www.rae.com.ar dal vivo o sulla app di Radio Nazionale Argentina. Ora la musica con Melania Pérez, Viaje de la Pastorcita.
Mamá, y hoy no más va a ser porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir pa' Buenos Aires y más yo no te las cuido. De Doña Imasti el otro día llegao, po. Mira qué buena mocita pa' Buenos Aires andao, po. Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar, po. Pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá, po. De vestido seda pura parece una señorita, de collar y caravanas y la boca pintadita. Cuando yo me vaya, mamá, hay mucho cosque de ganar, po. Pinturita pa' la boca y polvos hay de comprar, po. Llegué en Buenos Aires, mis simbas van a volar, po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar, po. De zapatos, tacos altos, voy a ser porteñita. Vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas. Con las cabras como hacemos, solitas van a quedar, po. Podemos vender a todas, mamá, te voy a llevar, po.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Appena terminata la Coppa della Liga con il successo delle Estudiantes, il football argentino, il calcio, riscende in campo dopo neanche un giorno di riposo. Con l'inizio della Primera División o Liga Profesional inizia la caccia al River Plate, ultimo detentore del titolo conquistato nella prima metà del 2023 sotto la guida tecnica dell'esordiente CT De Michelis. Inizia dunque ufficialmente e anticipatamente il secondo semestre rispetto alla tabella abituale di marcia per via della presenza della Coppa America prevista nel suolo statunitense dal 20 giugno al 14 luglio. Format della competizione sarà quello tipico del campionato argentino, dove le 28 squadre di prima divisione, una volta per la carica del titolo di campione argentino. In palio la consacrazione e gli onori per la prima classificata, ma anche le preziose qualificazioni alla Libertadores e Sudamericana, nonché le due retrocessioni secondo la classifica del promedio e quella annuale. Classicos da annotare, cioè i derbis: San Lorenzo Huracán nella sesta giornata, Estudiantes Gimnasia l'ottava giornata, Rosario Central Newell's, decima giornata. Racing Club Independente, dodicesima giornata. Boca Juniors River Plate, quindicesima giornata. Talleres Belgrano, la diciassettesima giornata. E Banfield Lanús, la venticinquesima giornata. Molto bene amici, ringraziando gli amici di calcioargentino.it delle informazioni, salutiamo ringraziando anche Marisa Santician dalla cabina di regia, chi vi parla vi saluta e vi ringrazia dell'ascolto, e vi salutiamo a domani con una bella canzone di Acaseca Trio, El Avenido. A domani, ciao.
La albahaca ya está marchita, si no marchan a la vieja, nos quedamos sin chinita.
Deme la caja chayera, yo soy cantor avenido, cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino.
Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato.
Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto.
Si me sigue la muchacha,
la vieja no pierde el ojo. Yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo.
El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir. Buscarle a la vieja un viejo, solo así podrá vivir.
Pobrecito el carnaval, la vida le da